Via il nuovo filo diretto qua su Radio Sportiva con tutte le vostre telefonate, tutti i vostri messaggi. Per almeno 40 minuti vi risponderà Ciccio Graziani, che è già in nostro ascolto. Ciao Ciccio, ben ritrovato qua a Sportiva.
Ciao ragazzi, eccomi.
Cominciamo allora questo microfono aperto con Alberto, che ci chiama da Lecco. Ciao Alberto.
Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Due considerazioni, una breve e una un po' più lunga. Comincio da qua più lunga. Secondo me la designazione della terna femminile a San Siro non è una gratificazione, bensì una frustrazione quasi, perché diciamocelo francamente, sono designate per una partita che non vale niente. Prima di essere tacciato per maschilista, io seguo molto il calcio femminile, anche la Champions League, e ho visto delle ragazze arbitrari in Europa che sono veramente bravissime, ma hanno il fisico e la personalità che Ferieri Caputi non ha e non avrà mai. Poi se magari più avanti ne verrà una, per esempio la stessa Maria Marotta è meglio di Ferieri Caputi secondo me. Seconda cosa, sì. Thiago Motta per me alla Juventus fa la fine di Mayfred. Vi ascolto per radio, ciao.
Grazie, allora il nostro ascoltatore Dall'Ecco, da dove cominciamo Ciccio? Dalla designazione tutta femminile per Inter Torino, da Thiago Motta?
Io sono curiosissimo invece di vedere all'opera questa terna, dove c'è competenza, c'è entusiasmo, c'è professionalità, c'è voglia di fare bene, e nel caso dovesse esserci qualche errore, pazienza, perché gli errori li fanno i maschi, non capisco perché non li possono fare le femmine. Voglio dire, io non ci vedo niente di strano, anzi ci vedo tanta curiosità da parte mia, perché sono contento di questa crescita non italiano, europeo, ma mondiale, dove anche le donne possono tranquillamente arbitrare le partite di calcio, quindi senza problemi proprio.
Ricordando, scusa Ciccio, questa terna Ferieri Caputi, che sarà affiancata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti per la sfida che insomma andrà poi a celebrare lo scudetto della seconda stella dell'Inter domenica alle 12:30 con il Torino. Anche la questione Thiago Motta però nella domanda del nostro ascoltatore, Ciccio.
Ma non so se lui ha la palla di vetro o di cristallo, perché come si può oggi pensare e dire se nel caso in cui Thiago Motta dovesse andare alla Juventus non sappiamo ancora con quali credenziali, con che tipo di squadra eventualmente potrebbe lavorare, e dire farà la fine di Mayfredi. La fantasia della gente va oltre ogni più logica previsione. Prima vediamo se va la Juventus, secondo vediamo che squadra gli mettono a disposizione, terzo vediamo che risultati potrà ottenere. Quelli, un conto sono le sensazioni, un conto invece è denigrare un allenatore che è così bravo, che si sta dimostrando così bravo come Thiago Motta.
Con tanti ascoltatori che stanno scrivendo, bisogna poi vedere se alla fine Thiago Motta andrà alla Juventus, è un tema veramente molto molto caldo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea da Napoli, si chiama Antonio. Ciao Antonio, ben trovato.
Buongiorno Ciccio. Volevo sapere, volevo avere un'opinione da Ciccio, che cosa ne pensava sul recupero della Roma con l'Udinese. Se è per lui tutto molto chiaro, trasparente, diciamo, questo recupero che poi ha fatto sì che per 18 minuti insomma la Roma ha potuto mettere un altro 11 in campo, se è una cosa fatta bene e non a discapito di altri. E poi l'altra cosa che volevo dire, siccome io sono un tifoso del Napoli, ricordo che quando Spalletti annunciò il suo addio a Napoli, che voleva un anno sabbatico, e lo stesso, diciamo, bene o male, ha fatto anche Giuntoli, tutta la critica, tutta la stampa diede addosso ad ADL perché non voleva mollare, diciamo, non voleva liberare le due persone. Sì. Alla luce di quello che sta succedendo oggi a Napoli, ma ADL faceva bene o no a trattenere i due uomini sotto contratto?
Grazie allora ad Antonio. Ciccio,
io vorrei chiedere a questo signore, no? Ma se lui lavorava in un negozio e non si trovava bene e gli dice al proprietario: guarda, io non mi trovo bene e voglio andare via, e quella persona l'avesse costretta a rimanere già sarebbe di per sé un'esagerazione. Quindi le persone devono essere libere di scegliere la propria vita, il proprio futuro, la propria realtà. A un certo punto cosa doveva fare De Laurentiis? Legarlo a Castel Volturno? Se un tecnico o un direttore sportivo decidono di non voler più rimanere in quella società, tra l'altro tralasciando quelle che sono le competenze contrattuali, e come fai a trattenere uno che non vuole rimanere in quell'ambiente? E poi sappiamo tutti perché sia Giuntoli sia Spalletti non volevano rimanere in quell'ambiente, lo sanno tutti. Mi dispiace che non l'abbia capito il nostro amico. Quindi e poi l'altra riflessione adesso era quale
su Udinese Roma, sul fatto
Udinese Roma.
Sì.
Io non ci vedo nulla di male, anche se hanno cambiato, ma è chiaro che cambiano gli uomini, non possono mica giocare in 10 perché Lukaku è infortunato. Dovranno mettere un altro attaccante. Se vedono che c'è un giocatore che in quel momento rischia un infortunio o non sta bene, l'allenatore cambia, mette la migliore squadra che ha a disposizione in quel momento. Ma perché dobbiamo vedere sempre delle negatività quando non c'è neanche l'ombra di una negatività? Si è rigiocato una partita per 22 minuti, poi si è allungata addirittura oltre con il recupero, e alla fine la Roma poteva perdere su quel tiro di Lucca, alla fine l'ha vinta con quella testata di Cristante. Ma sì, ragazzi, ma questa è la realtà, questo è il calcio. Dov'è che si può vedere del marcio in questa situazione? Non esiste.
Sì, lo dice proprio il regolamento, che insomma poi si può cambiare anche la formazione. Chiaramente si teneva conto delle sostituzioni già fatte in precedenza, se ne potevano fare anche altre. Intanto è cominciata la conferenza di Massimiliano Allegri, tra poco lo andremo anche a sentire. Ha parlato di uno scontro diretto tra Juventus e Milan per la zona Champions, che è e resta l'obiettivo dei bianconeri. Ha detto deciderà poi domani chi tra Chiesa e il Diz schiererà tra come titolare. Proseguiamo questo microfono aperto con Erino, che ci chiama da Iesi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Senta, io sono un tifoso interista, no?
Sì.
La settimana scorsa, 2 settimane fa, è preciso, non ricordo, è stata Iesi, Arrigo Sacchi, che ha sparlato soltanto contro l'Inter perché ha i debiti, non merita di vincere lo scudetto, è uno scudetto, sta barando, tutte queste cose. Ma un giornalista come può permetterci di dire certe cose? Grazie.
Il giornalista nella circostanza sarebbe Sacchi, però insomma non mi risulta che Arrigo Sacchi sia un giornalista. Questo insomma un po' anche per andare a fare un po' di chiarezza. Ciccio, non so se vogliamo commentarla questa.
Non posso commentare una cosa che non conosco. Tra l'altro prendo atto che non credo che Arrigo ce l'abbia con l'Inter. Di questo ne sono sicuro, anche perché Arrigo ama il bel calcio e quest'anno l'Inter ha giocato un calcio bellissimo, di qualità, di sostanza, anche a livello visivo è una squadra molto bella da vedere. Quindi non lo so, se poi uno vuole andare ad addentrarsi sulle dinamiche che vive una società, io credo che sia sbagliato, perché se tu non la vivi quella società, non sei cosciente di quella che è la loro realtà, come fai a dare un giudizio? Se poi si parla sempre dei debiti dell'Inter, ma io dico a questa gente qui, ma i debiti ce l'hanno loro, ce l'abbiamo mica noi. Non vengono mica a cercarci a noi se nel caso in cui ci fosse una situazione di difficoltà finanziaria. Io vedo che l'Inter nelle sue difficoltà, che esistono e ci sono, però voglio dire, gli stipendi li paga, i giocatori sono felici, il popolo interista è contento di quella proprietà oggi perché c'è quella, se domani cambia sarà felice di un'altra proprietà. Noi dobbiamo andare ad addentrarci su quelli che sono le reali realtà di una squadra di calcio, e dove si parla di calcio, dove si parla di finanza, di debiti o di altre cose, francamente a noi non ci dovrebbe assolutamente interessare.
Proseguiamo questo microfono aperto con Roberto, che ci chiama da Brescia. Buon pomeriggio anche a Roberto.
Buon pomeriggio a voi. Io volevo fare una riflessione su un tema che è emerso con i vostri opinionisti, diciamo, nei giorni scorsi, quando l'Inter ha vinto lo scudetto 20°, 19+1, la famosa diatriba di Calciopoli, che è sempre antipatico tirarla fuori. Io vi dico la verità, io come professionista, come avvocato, a me ha dato molto fastidio, poi anche tifoso interista, mi dà molto fastidio che dei professionisti, giornalisti, ex addetti stampa dell'Inter, senza essere dei legali, facciano un po' di confusione, molta confusione, perché io se uno studente di primo anno di giurisprudenza definisce prescrizione quella che presunta di Palazzi, viene immediatamente bocciato, perché è un concetto talmente sbagliato che la prescrizione emerge solo a seguito di un processo penale. L'Inter non è mai stata prescritta tecnicamente, invece è stata prescritta la dirigenza della Juve. La sentenza della Cassazione penale del 2015 dichiara che Moggi e i dirigenti erano un'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva. Questi sono i fatti. Poi deve passare la leggenda metropolitana per aizzare le folle di juventini che l'Inter è stata prescritta, ma dire che l'Inter è stata prescritta è giuridicamente un mostro giuridico. Quindi, eppure questa litania continua a ripetersi, oltre al fatto che in realtà Palazzi non disse che le condotte erano paragonabili, addirittura richiamò una giurisprudenza della Corte di Giustizia Sportiva.
Va bene, comunque insomma non sei favorevole a tutta questa, diciamo, letteratura, chiamiamola così, che va in direzione di questo 19+1. Ciccio,
ma deve essere un avvocato di qualità questo signore,
molto preparato,
molto preparato per conoscere i fatti, per conoscere le sentenze, per aver vissuto quel periodo, è molto attenta e molto probabilmente anche di materia. Però ragazzi, ma in questo momento, in questo microfono aperto, ma perché non parliamo di calcio e non parliamo di cose più reali, quelle che ci appassionano di più,
di campo,
quelle che
ci appassionano di campo,
di cose, cose di campo, quello che è successo, 19+1, ma chi se ne frega? Ma la gente può dire tutto quello che vuole. La realtà è che l'Inter ha vinto uno scudetto meritatissimo, meraviglioso, giocando il miglior calcio d'Italia e non solo. E aveva 19 scudetti e adesso ne ha 20. Se qualcuno ironizza 19+1, 18+2, ma cosa ce ne frega a noi? A noi non ci interessa nulla. La realtà è un'altra. La realtà è quella di oggi. Se noi torniamo indietro nel passato, chi ha rubato, chi non ha rubato, chi era un delinquente, chi era invece una brava persona, ma parliamo di calcio, di cose del momento, delle realtà che si possono vivere in questo momento. Secondo me la cosa più logica è questa, io lo dico anche per avere delle risposte da parte nostra, perché se no ci addentriamo in un campo dove primo non ci piace, secondo non siamo neanche coscienti di quello che possiamo raccontare.
Andiamo direttamente su un tema che ti riguarda da vicino allora, Ciccio, cioè chi sa segnare, perché Scamacca ti viene chiesto, ti ricorda un po' Bobo Vieri, soprattutto per la potenza fisica e quanto potrà essere utile alla nazionale? Questo è il messaggio che arriva da un ascoltatore.
A me mi ricorda Scamacca, non voglio mai fare i discorsi o riferimenti al passato, Vieri, Ronaldo, è Scamacca. Questo è Scamacca con i suoi pregi e con i suoi difetti. Questo è un ragazzo che ha delle doti tecniche straordinarie, però vedi, andate in Inghilterra e ce l'hanno rimpacchettato, ce l'hanno rimandato indietro per dire guardate, riprendetelo perché qui non ci serve. È arrivata l'Atalanta, sembrava fosse l'annata giusta, poi è entrato in un tunnel dove non c'era tanta luce, perché a un certo punto era diventata l'alternativa di Lokman. L'Atalanta giocava in un certo modo e lui stava fuori, poi è entrato, ha fatto qualche buona partita, qualche partita meno buona. Devo dire che l'altro giorno ha spaccato la partita, perché al di là di quel gol meraviglioso, straordinario, che gli è stato annullato anche nel movimento, nella potenza del tiro, per come ha fatto il secondo gol, per come ha giocato per i compagni, se Scamacca è questo, io credo che Spalletti avrà sorriso e si sarà stregato le mani, come per dire, beh, forse
ho trovato quello che mancava.
Esatto, ho aggiunto, perché non ci dimentichiamo che la nazionale ha anche qualche altro buon giocatore.
Preteghi, per
ho
esempio.
Ho aggiunto un altro tassello in più per poter migliorare quel reparto d'attacco dove noi siamo. Per noi è un po' l'anello debole, no? Quindi se riuscissimo a trovare una quadratura di qualità anche nel gioco d'attacco, allora la nostra nazionale diventa ancora più competitiva in virtù di quello europeo, perché dietro, in mezzo al campo, ce la possiamo giocare con tutti. Davanti eravamo un po' preoccupati, però Scamacca è quello che abbiamo visto contro la Fiorentina, oppure ritorniamo a valutare un giocatore che ha troppi alti e bassi, perché a questi livelli devi cominciare ad avere la continuità. Non puoi fare una partita bella e due meno belle, o una partita meravigliosa sì. e l'altra dopo giochi. Cioè, allora Scamacca ha giocato da 9, per me io avrei dato 9 in pagella, ma c'è il rischio che magari la domenica dopo o la partita dopo se giochi da 5. Ecco, allora questa situazione è quella che bisognerà capire nel tempo. Se lui migliora in questo, allora diventa un giocatore importantissimo, perché lui le qualità tecniche ce le ha tutte per essere uno degli attaccanti più bravi che abbiamo in Italia.
Prima di andare in pausa, Ciccio, ti porto a proposito di Atalanta anche sul tema di Vincenzo Italiano, appena eliminato dalla corsa in Coppa Italia. Stefano ti dice: secondo me Italiano è un sottovalutato, lo vedrei per esempio bene al Milan, a proposito insomma di panchine che quasi certamente cambieranno proprietario.
E qualcuno potrebbe dire anche sopravvalutato. Io dico che il lavoro di Italiano in questi 3 anni alla Fiorentina è stato un lavoro molto bello, positivo, importante. La squadra è cresciuta, soprattutto il primo anno, da una squadra che stava lottando per non retrocedere è arrivata addirittura, l'ha riportata in Europa. Però per esempio, no? Prendo l'ultimo esempio. Come si può pensare che al 94esimo tu, per poter sfruttare al meglio un fallo laterale con Caiote, che per lui non è un fallo laterale, è quasi un calcio d'angolo, tu mandi tanta gente così dentro l'area avversaria, perdi palla, prendi contropiede e prendi il 3-1.
Sì, se ne è parlato molto, no, di questo schieramento.
Ma ragazzi, ma io no, non voglio dare le colpe solo a lui, ma se c'ero io in panchina quell'errore non l'avrei mai fatto, perché a quel punto non rischiavo di fare un gol per prenderlo, ma andavo ai supplementari e poi tenevo duro fino eventualmente arrivare ai calci di rigore. Io quando gli ho fatto la domanda a Mediaset, ma non è stata un'ingenuità di tutti quella di poter andare a provare al 93esimo di fare un gol e poi prenderlo in contropiede. E lui mi ha risposto, è una risposta che francamente non mi ha soddisfatto, ma questo è un pensiero mio: ho evitato alla squadra 10 contro 11 un'agonia. Sì. Come un'agonia?
Questa è stata la risposta Italiano, sì.
Ma scusatemi, ma il Real Madrid ha vissuto un'agonia per arrivare a calci di rigore col Manchester City. Giochi con un in meno, che vai a rischiare? Vado ai supplementari, poi semmai supplementari posso provare gli ultimi 5 minuti nel caso in cui sto perdendo, vado all'arrembaggio, tanto a quel punto. Oppure se sto 0-0 me la vado a giocare i calci di rigore. Ecco, questa valutazione, questa attenzione che ho avuto io e che francamente la sua risposta non mi è piaciuta, ognuno la può leggere come meglio crede. Però io ripeto, Italiano alla Fiorentina in questi 3 anni, al di là di qualche errore, al di là di qualche considerazione che non collima col suo operato, per me ha fatto un ottimo lavoro.
Il microfono aperto con Ciccio Graziani a rispondervi in questo venerdì 26 aprile, tantissimi temi ovviamente, un po' all'ordine del giorno anche grazie ai vostri messaggi, le partite che arriveranno domani come Juventus-Milan, la Roma che ieri ha battuto l'Udinese, la volata a salvezza, e poi ci sono anche le coppe europee che torneranno ovviamente in settimana con le italiane impegnate, l'Atalanta e la Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference. Noi ripartiamo con un ascoltatore che ci chiama da Udine, Alberto. Buon pomeriggio, Alberto.
Buon pomeriggio, innanzitutto complimenti per le trasmissioni che sono sempre molto interessanti. Allora,
grazie.
Io da tifoso dell'Udinese vorrei fare una domanda a Ciccio riguardo al cambio di allenatore da Cioffi a Cannavaro, perché secondo me insomma il problema dell'Udinese non è di certo l'allenatore, perché è una squadra veramente che ha pochi giocatori tecnici e di esperienza, e soprattutto considerando che i due principali giocatori che riescono insomma a dare del tu al pallone, Samardzic e Pereira, all'inizio della stagione insomma non erano contemplati nel progetto, uno era già stato ceduto, l'altro è stato chiamato a settembre inoltrato. Ecco, insomma, quindi la domanda è questa: cosa ne pensa del cambio da Cioffi a Cannavaro?
Grazie
e vi ascolto per radio.
Grazie ad Alberto. Ciccio,
ma io non l'avrei mai fatto, perché cambiare a 5 giornate dalla fine un tecnico io lo trovo assurdo.
lo trovo assurdo, perché cosa può fare un nuovo tecnico? Dal punto di vista tattico non li può toccare, dal punto di vista tecnico non so quanto un tecnico possa migliorare una squadra tecnicamente in così poco tempo. L'unica cosa dove viene cambiato l'allenatore in questi casi è una ventata di entusiasmo. Molto probabilmente Cannavaro poteva portare sotto questo aspetto qui qualcosa di diverso rispetto a quello che forse per loro non c'era prima. Ma io francamente Cioffi non l'avrei mai cambiato, anche perché ripetendo la partita col Verona, se veniva fuori un pari non avevano rubato nulla, perché sia da una parte che dall'altra hanno avuto le occasioni gol importanti. Poi una squadra concretizzata come il Verona e gli altri non ce l'hanno fatta, anche per un pizzico di sfortuna. Quindi io non l'avrei cambiato, al di là della bravura di Cannavaro, che io non discuto, non la metto in dubbio, però anche lui arriva a 5 giorni alla fine, cosa fa? La bacchetta magica, cos'è, Mago Merlino? Calcio non ti inventi nulla, ragazzi, non ci si inventa nulla, serve il lavoro e il tempo, e questo vale per Cannavaro naturalmente.
In una situazione di classifica, scusa Ciccio, l'Udinese a questo momento quota 28 punti al pari del Frosinone, una delle due sarebbero salve, e Frosinone è impegnato già stasera con la Salernitana, poi c'è il Sassuolo a 26. Questo è un po' il quadro prima della sfida che aprirà proprio il nuovo turno di Serie A, la giornata numero 34.
Poi l'Udinese, possiamo anche dirlo tranquillamente, sì, è anche un po' sfigata, perché ragazzi, col Verona ha perso al 93esimo sull'ultima palla giocabile,
e ieri
con
uguale.
La Roma ha perso al 97esimo con l'ultima palla giocabile, cioè è un periodo che francamente a questa squadra non gliene va bene una, altrimenti potevano essere tranquillamente due punti.
Ed era andata vicina anche al gol con Luca ieri, grande intervento da parte di Svilar, insomma, in quei 18 minuti.
Però poi anche la Roma con Asmund ha avuto le occasioni.
Sì, sì, sì.
Poi no. Però devo dire che insomma si è sbloccata su una palla inattiva a favore della Roma, dove la Roma tra l'altro con Cristante sono molto bravi, e quindi è l'episodio l'ha condannata anche ieri. Quindi tutto sommato questa è una squadra che secondo me ha delle qualità tecniche, però non riesce ad esprimerle come squadra. A volte le esprime singolarmente, ma l'Udinese purtroppo non è squadra, ecco, questo è il problema serio di quella squadra.
Proseguiamo il microfono aperto con un ascoltatore da Livorno, dove troviamo Niccolò.
Sì, buonasera a tutti, complimenti come sempre, grazie per avermi dato la possibilità di confrontarmi, interloquire con una colonna storica come Ciccio. Io sono Grazie. Juventino, però tranquilli, non parlo del campo. La mia domanda è, e premetto che non sono, diciamo, né pro né contro Allegri, perché sì, poi la storia insegna che rimane la maglia alla fine ai tifosi. E la mia domanda è, anzi, sono dell'idea che molto probabilmente, sicuramente in questo momento storico della Juve, o un ritorno di Conte o l'arrivo di Thiago Motta forse potrebbe dare una scossa. La mia domanda è, al di là del gioco, so che con i se e con i ma non arriviamo da nessuna parte, però al di là del gioco che è davanti agli occhi di tutti,
sì,
la domanda è questa: cosa possiamo recriminare ad Allegri se al termine della stagione molto probabilmente andrà in Champions League e 50 e 50 potrà vincere la Coppa Italia? Perché a mio parere, e sono juventino, con, diciamo, la materia che ha a disposizione, la Juve era fuori dall'Europa e ok, e poi non aveva assolutamente a livello di forze la possibilità di vincerlo questo campionato, al di là che poi c'è stato quel periodo d'oro dove c'è stato uno scontro testa a testa, però l'Inter è più forte, secondo me anche il Milan è più forte, okay, e ora anche altre squadre comunque sono superiori. Ecco, secondo me la mia domanda è questa, cioè al di là del gioco, Allegri poi se vincesse soprattutto anche la Coppa Italia e andasse in Champions League a livello solo di risultati, non di gioco, per carità, non li possiamo recriminare niente.
Grazie allora Niccolò da Livorno.
Sono d'accordo con Niccolò, dovesse vincere la Coppa Italia e qualificarsi, come sembra quasi certo, alla prossima Champions, cosa gli avevano chiesto a questo allenatore inizio stagione con quella squadra? La qualificazione in Champions e possibilmente portare a casa un trofeo, che era la Coppa Italia, l'unico trofeo in cui loro giocavano. Allora io sono curioso di capire e di vedere come va a finire questa storia con Allegri,
perché ancora oggi se tu dici ma potrebbe vincere la Coppa Italia arriva in Champions, l'80% dei tifosi ventini non ne vogliono più sentire parlare di Allegri. Giusto o sbagliato, a me non mi interessa, io sono per Allegri, figurati, ma giustifico chi la pensa in maniera diversa. E l'unica cosa che io rimprovero un po' Allegri è che questa squadra in alcuni momenti, dal punto di vista anche visivo, potrebbe giocare meglio, perché ci sono i presupposti, a volte anche cambiando assetto tattico, per poter esprimere una squadra magari un pochino più votata alla fase offensiva.
Sì.
Questo si può discutere e si può analizzare. Anche per me, io delle volte ho criticato in maniera costruttiva, bonaria, il mio amico Massimiliano Allegri, pensando che questa squadra, anche con dei cambi oppure con un cambio di assetto tattico, potrebbe giocare anche un pochino meglio. Però gli obiettivi sono stati, sono centrati, dai, diciamo che la Champions dovrebbe essere tra un po' certezza, poi c'è questa finale di Coppa Italia, vedremo quello che succede. Però ragazzi, io vorrei ricordare sempre una cosa, ma di questa squadra di oggi, in quella Juventus che aveva lui precedentemente, con Chiellini, Barzagli, Bonucci, Quadrado, Pirlo, Pjanic, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandžukić, ragazzi, io penso che Allegri con questa squadra abbia fatto un ottimo lavoro, perché io se dovessi ragionare in un modo molto sereno, io terrei Allegri e obbligherei la società a cominciare a pensare che servono i giocatori. Non serve un nuovo tecnico alla Juventus, servono giocatori diversi. Lì bisogna prendere 5-6 giocatori di livello, di qualità alta, altrimenti non vai da nessuna parte. Poi dopo ci sono i miracoli. Quest'anno il Bologna, per me, è un miracolo sportivo. È un miracolo sportivo, poi bisognerà vedere nel proseguo delle prossime stagioni se si confermerà, se diventerà ancora più forte in base agli acquisti, ci mancherebbe altro. Però quest'anno il Bologna è un mezzo miracolo per come sta giocando e per gli obiettivi che sta raggiungendo. Quindi va tutto bene. Io se fosse per me terrei Allegri e proporrei alla società di prendere quei 4, 5, 6 giocatori, ma di qualità, non giocatori di buon livello, ma nulla di che, dai, su, parliamoci chiaro. La Juventus di quest'anno, in quella Juventus che vi ho appena detto io, non ne giocherebbe uno non ne giocherebbe in quella Juventus lì, quindi fate voi le giuste considerazioni.
Proseguiamo con un ascoltatore che ci chiama da Milano. Leo, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, sempre i numeri uno è grandissimo Ciccio, sono contento di parlare con voi. Io sono tifoso del Milan. Io penso che il Milan al momento debba fare l'impossibile per prendere come allenatore Thiago Motta, perché io vedo in lui la persona più adatta, come l'Inter che quando cambiò Conte prese Inzaghi che giocava più o meno alla stessa maniera. Il Milan dovrebbe prendere Thiago Motta per proseguire in meglio, spero. E un'altra cosa, sempre la notizia bella data da voi, sempre i numeri uno, sulla notizia del licenziamento di Adrian Newey dalla Red Bull. Sì. Io penso che la Ferrari dovrà fare l'impossibile per prenderlo immediatamente. Se vuole tornare a vincere deve prendere lui, punto e basta. Lui è il Messi dei tempi d'oro nel mondo della Formula 1, cioè lo deve prendere. Se...
Grazie allora a Leo, progettista della Red Bull, che lascerà, l'ho annunciato insomma un po' a fine stagione, la Red Bull di Max Verstappen dopo tantissimi successi. Prima di farti rispondere Ciccio, però, anche sul tema del futuro del Milan, c'è chi ti chiede le dichiarazioni di Pioli di oggi, insomma anche un po' di risposte all'Inter. Ha detto insomma una squadra che ha quell'organico, ha vinto solo 2 scudetti nelle ultime 4 stagioni, ha ricordato anche quell'ampio distacco ieri dal Napoli, l'anno scorso cioè dal Napoli. Insomma, c'è chi ti chiede se è una difesa un po' troppo d'ufficio la sua del suo lavoro per quanto fatto al Milan e per quanto invece probabilmente non meritasse l'Inter in questa circostanza, che Pioli diciamo la tirasse in ballo. Come lo vogliamo giudicare, Ciccio?
Io non l'avrei mai tirato in ballo se fossi stato Stefano Pioli.
perché quest'anno l'Inter è stata perfetta, straordinaria in tutto, anche nei comportamenti. È una squadra educata, una squadra rispettosa, che forse strada facendo ha avuto qualche piccolo vantaggio, si può stare, sì, si può stare, però nessuno può mettere in dubbio che questa è in assoluto la squadra più forte del nostro campionato. Anzi, non mi è piaciuta quella rissa finale nel derby. Perché io da oramai vecchio sognatore mi aspettavo, qualunque risultato fosse venuto fuori, che i giocatori del Milan avessero reso l'onore delle armi a una squadra che quest'anno è stata perfetta. Mi sarebbe piaciuto che si fossero messi tutti in fila, passavano i giocatori dell'Inter, ritornavano negli spogliatoi e gli facevano un applauso, perché questa è cultura sportiva, questo è rispetto, queste sono le logiche dello sport. E invece quella rissa finale non mi è piaciuta. Capisco poi che nei derby c'è tanto agonismo, c'è tanto nervosismo, può succedere, ma a me francamente non mi è piaciuto. Come io non le ho ancora lette, ma non mi piacciono queste dichiarazioni di Stefano deve pensare a se stesso, anzi avrebbe dovuto lui e tutto il Milan e tutte le società italiane fare i complimenti all'Inter, perché se li merita tutti, cosa che ho fatto io per esempio. Quando una squadra vince così bene, bisogna solo complimentarsi, tutto qua.
Queste parole allora, insomma, di Pioli. Il futuro con Thiago Motta, anche lui potrebbe essere un papabile per il Milan, come ti suggeriva l'ascoltatore.
Thiago Motta è bravo, su questo non ci va. Poi a me mi piace da morire perché è un signore in panchina, non lo vedi mai sbraitare, non lo vedi mai in vere contro nessuno, ha un rapporto meraviglioso di rispetto con gli arbitri, anche quando qualcosa gli è andato storto. A me piace tantissimo questo tecnico qui, però ragazzi, di fatto è vero, salvò lo Spezia. In questi due anni ha fatto un ottimo lavoro, quest'anno in modo particolare con il Bologna, però anche lui per esempio a Genoa è stato esonerato, voglio dire, è passato già attraverso un esonero, però è cresciuto. A volte nelle situazioni negative si può crescere ancora di più, si imparano tante cose. Adesso bisognerà vedere nei prossimi anni che rendimento e che situazioni proporrà lo stesso Motta, perché magari va al Milan e le cose magari non vanno bene.
Sì.
Oppure va al Milan e vince lo scudetto. Allora si conferma un allenatore di prospettive di crescita importanti, ma aspettiamo un po'. Oggi il giudizio è nettamente positivo, ci mancherebbe altro,
sì.
Però ci vogliono gli anni perché poi un allenatore si confermi ad essere un top player, come lo sono tanti altri che hanno fatto una carriera diversa e che hanno più anni di lui.
Ciccio Graziani, grazie per essere stato con noi in questo ricchissimo microfono aperto. Ci ritroveremo presto qua su Sportiva.
Ciao, ciao ragazzi, ciao.